Libri, storie, idee. L'uomo si è accorto della realtà solo quando l'ha rappresentata, scrive Pierpaolo Pasolini in Affabulazione, tragedia in versi del 1966, in cui si racconta il conflitto tra padre e figlio, che diventa anche rappresentazione di un'epoca. Io sono Sabrina Pisu e vi do il benvenuto in questa puntata di Alice. La parola affabulazione, che mi ha fatto subito pensare al testo di Pasolini, mi è apparsa un po' come un'illuminazione nell'ultimo libro di Giosuè Calaciura, L'ammiraglio, edito da Sellerio, di cui parleremo. È un ritratto altro di Cristoforo Colombo, un bugiardo, anche con se stesso, noto, come si legge nel romanzo, per l'affabulazione della sua dialettica. E ho pensato anche a questa parola mentre leggevo Donna Regina, l'ultimo romanzo di Teresa Ciabatti, edito da Mondadori, dove la realtà è la sua, o meglio le sue rappresentazioni, come quella della figura di Giuseppe Misso, che è stato un boss nel quartiere Sanità di Napoli e che è al centro del romanzo, dove si parla anche del rapporto di una madre con una figlia che vuole morire. Sempre la relazione di una figlia, in questo caso con il proprio padre, è al centro del romanzo Rimpatrio, il primo della scrittrice Eve Guerra, edito in Italia da Feltrinelli Gramma, che ha letto e ha scelto di consigliarci Giuliana Altamura. Oggi vogliamo riflettere su una scrittura che in modi diversi interroga, rappresenta il reale nei suoi molteplici sguardi, tra riferimenti alla storia o al nostro presente. Seguiremo quindi il filo dell'affabulazione per parlare di una scrittura che vuole o dovrebbe farci stare scomodi. Ma iniziamo come sempre dalla musica con The Darker It Gets della Preservation Hall Jazz Band, storico gruppo che rinnova i fasti del jazz in stile New Orleans.
The darker it gets, the better I see that hidden play inside of me. Some little play inside of me. It doesn't reach for answer, it doesn't have a car, it doesn't live on praises, it doesn't need applause. That hidden play inside of me. It isn't quite a hunger or something that I need. I reach for you and nothing feels the same. Babe, it's a longing only you can feed. For me it's love and music is a name. Amazing how it changes. It's cold and then it's tight. Then I stumble on, oh, that sweet, sweet spot. That hidden place I long to be. Something that I need, I reach for you and nothing feels the same. Baby, it's a yearning only you can feel. For me it's love and music is a name. I found a place no one known before, the birthplace of your beauty. That's why I'm back for more. Come, I do that hidden play. Yeah, that's it.
Era stato nominato ammiraglio non per la perizia in navigazione, che pure aveva, ma soprattutto per l'affabulazione della sua dialettica che spacciava per verità l'inconsistenza delle sue estasi, proprio come gli Hidalgos delle nostre contrade, che per troppa lettura perdevano il senno e si nominavano cavalieri da se stessi, raccontava la menzogna che si potesse toccare l'estremità della terra d'Oriente navigando il mare verso Occidente. Benvenuto ad Alice, Giosuè Calaciura.
Grazie per l'invito.
Ho iniziato leggendo un piccolo estratto del suo ultimo romanzo, L'ammiraglio, edito da Sellerio. Giosuè Calaciura, lei è scrittore, giornalista, autore radiofonico. Nel 1998 ha pubblicato il suo primo romanzo, Malacarne, che poi è stato riedito da Sellerio, a cui ne sono seguiti altri, tutti editi da Sellerio, che hanno ricevuto premi importanti. Ricordiamo qui solo gli ultimi: Borgo Vecchio 2017, premio Marco Polo Venise 2019 per il miglior romanzo italiano tradotto in Francia, e Prix Méditerranée 2020, Il tram di Natale del 2018, premio Presidi del libro Alessandro Leogrande 2019, Io sono Gesù del 2021, premio Alvaro Bigiaretti 2022 e Una notte del 2022. L'uomo si è accorto della realtà solo quando l'ha rappresentata, scrive Pasolini in Affabulazione. Mi è venuto in mente Giosuè Calaciura, Affabulazione di Pasolini, perché questa parola appare un po' come un'illuminazione nel suo ultimo libro. Diciamo subito che L'ammiraglio è un ritratto altro di Cristoforo Colombo, un bugiardo, addirittura con se stesso. Noto, si legge nel romanzo, proprio per l'affabulazione della sua dialettica. Ecco, cosa racconta questa affabulazione della dialettica dell'ammiraglio?
Come tutti i viaggiatori, ha una grande quantità di storie, ma soprattutto di favole da raccontare, di storie sempre in bilico tra la realtà e l'immaginazione, che aveva sicuramente molto fertile. Tra l'altro, il racconto è anche un po' metafora della navigazione, questo scorrere, questo rotolare che spinge la barca verso una destinazione, tra l'altro, non nota, perché se c'è una temerarietà è proprio quella dell'equipaggio e di queste tre barche che navigano verso Oriente, navigando il mare d'Occidente. Quindi l'affabulazione è un tema forte. Nel libro, nel romanzo, io attribuisco all'ammiraglio, che è Cristoforo Colombo, questa potenza del racconto, per esempio per tenere a bada il suo equipaggio piuttosto riottoso a questo viaggio. Più volte avevano tentato il sabotaggio, più volte avevano rischiato di naufragare proprio a causa di questi piccoli intoppi che avevano tecnici, avevano mal calafatato le barche proprio per tentare di naufragare vicino alla costa, ma l'ammiraglio se n'era subito accorto. Quindi lui, per tenerli a bada, non solo raccontava bugie, per esempio che le barche avevano percorso meno miglia di quelle che in realtà avevano effettuato, perché era diventato un viaggio lunghissimo, un viaggio estenuante. Lui era convinto di, seguendo le indicazioni di questo cartografo, che in realtà era un medico di Firenze morto 10 anni prima, che mai aveva visto il mare né navigato su una barca, era convinto che il mondo fosse molto più piccolo. Quindi questa lunga navigazione lui tentava di raccontarla come queste lunghe giornate, levava delle miglia per dire: vabbè, ancora ci abbiamo più strada da fare. E poi soprattutto quando cominciò a trovare dei legni lavorati, persino della frutta lungo la navigazione, lui raccontava storie che poi gli stessi marinai collegavano l'una all'altra e se la raccontavano come volevano. Quindi la fabulazione è proprio il viaggio che ciascuno di noi fa, raccontandolo come meglio crede, come meglio può.
La fabulazione è fatta, diciamo, di questa commistione di cui lei parlava tra realtà e immaginazione. Per scrivere Io sono Gesù, lei ha fatto un'approfondita ricerca sui Vangeli, sui romanzi che trattano del mito della redenzione, ma anche altro materiale. Che ricerca ha fatto per scrivere L'ammiraglio?
Questo romanzo è stato molto più difficile dell'altro perché in Io sono Gesù, i Vangeli, anche quelli apocrifi, lasciavano una finestra di 17 anni inesplorata sulla vita di Gesù, perché non interessava il racconto dell'uomo, anzi del ragazzo, non miracolante e non mistico. Quindi avevo un'amplissima finestra, appunto, di 17 anni dove poter sbizzarrirmi nella narrazione. Invece, in questo romanzo, intanto abbiamo una grande quantità di informazioni e di cronache, perché è rimasto il diario, è stato ricostruito il diario perché prima fu perso, e quindi io ho avuto la necessità di toccare tutte queste boe della narrazione colombina. C'erano delle boe che io dovevo attraversare per non tradire il dettato storico. Mi sono divertito lo stesso a immaginare queste tre barche che navigano nell'enorme solitudine dell'Oceano Atlantico, scoprendo per esempio il Mar dei Sargassi, scoprendo la propria solitudine che veniva rispecchiato da questo mare che è sempre uguale e comunque sempre diverso, l'obbligo di rispettare la verità dei fatti, e poi è stato fatidico quando ho scoperto che c'era questo volume costruito da due storiche spagnole che si chiama Processo a Cristoforo Colombo, ovvero quello tenuto dal neogovernatore Francisco Bobadilla, che era un inquisitore mandato proprio per verificare l'operato terribile, tra virgolette, di Colombo, dove ci sono tutte le testimonianze di prima mano di chi ha vissuto quel periodo dell'inizio del colonialismo in questo nuovo continente. Come dire, è stato abbastanza raccapricciante scoprire la ferocia di Colombo, ma anche degli altri. Teniamo conto che Colombo non è stato il peggiore, poi, eh? Gli altri governatori delle cosiddette Indie hanno fatto anche peggiori per non arrivare poi alla conquista totale del continente, che è costato la scomparsa di interi popoli. Questa ferocia che io andavo scoprendo in queste testimonianze del processo a Colombo e che raccontavo in un romanzo, tenete conto che io ho cominciato a scriverlo 4 anni fa, quindi prima che il fatidico 7 ottobre devastasse la nostra consapevolezza del mondo. Ecco, mentre scrivevo, sentivo l'attualità, la ferocia dell'attualità che mi stava raggiungendo, quindi c'era questa contemporaneità di eventi e questo primo esperimento coloniale in grande scala è quello che sta succedendo oggi, molto più vicino a noi e persino anche più violento e sanguinario.
In effetti, penso che la sua scrittura sia sempre politica nel senso pieno del termine, ovvero una scrittura che cerca sempre di fare i conti con la realtà, i conti con la storia, e c'è sempre un elemento anche visionario che ritroviamo anche nell'Ammiraglio. Questo anche saper in qualche maniera mettere insieme la prosa al verso poetico. E il romanzo, appunto, come diceva, racconta la ferocia e anche la violenza del colonialismo occidentale e anche una certa cecità, diciamo, nel rapporto con l'altro, tutti elementi che fanno pensare che la figura dell'ammiraglio, letta così, vista così, ci parli ancora oggi, sia ancora, come si dice, di attualità.
Assolutamente, non solo di attualità, ma è come se quel viaggio fosse un manuale delle future colonizzazioni. Io mi sono interrogato spesso, mentre scrivevo questo libro, cercando di capire qual è stato il momento topico in cui il colonialismo è diventato il modus operandi delle potenze occidentali. Sì, quello di Colombo, quello dei successivi sbarchi nel continente americano, soprattutto gli spagnoli, il rapporto con gli indigeni. E non dimentichiamo i colonizzatori degli Stati Uniti, che hanno davvero sterminato i nativi americani. Però, se devo essere sincero con me stesso, è una pratica assolutamente umana. È il prototipo, è la strage degli innocenti, che si ripete puntualmente, continua a ripetersi, come se non avessimo altri strumenti per rapportarci agli altri, come se il nostro incontrare gli altri sia sempre sotto il segno della sottomissione e della prepotenza.
C'è anche questa, diciamo, necessità di vedere il male non come qualcosa di lontano da noi, ma come qualcosa in qualche maniera di intrinseco alla natura umana, alle relazioni tra le persone e i popoli, soprattutto quello che emerge nel libro, paesi ricchi e paesi poveri.
Ho ragionato molto sulle quelle carte che ho trovato e devo dire che gli Indios avevano compreso che non c'era soluzione, che non c'era salvezza, perché proponevano un appiglio più ragionevole, perché dicevano: vabbè, voi state morendo di fame, ma state costringendo anche noi a morire di fame. Facciamo che ve lo diamo noi il cibo, perché i coloni del primo periodo veramente vivevano di stenti, perché le provviste, le derrate alimentari arrivavano in ritardo e in gran parte andate male. Persino il vino, che è una bevanda che resiste molto di più nel tempo all'acqua, arrivava aceto, così anche le farine che venivano prese da insetti. I semi arrivavano ormai completamente sterili, quindi c'era una terribile fame dei coloni che rapinavano e depredavano i villaggi degli Indios, mettendo alla fame anche loro. Sì, me lo chiedo sempre, perché non riusciamo ad avere un rapporto diverso con gli altri che non sia sempre quello della necessaria sottomissione e prepotenza? Ma io non so se è un meccanismo dell'agire umano, e questo mi turberebbe molto, perché si vede che non c'è soluzione, ma è la ripetizione della storia che forse ci condanna a questo onnipresente passato proiettato nel futuro. Spero che non sia così, spero anche per i miei figli, per i nostri figli, spero che in futuro si riesca ad avere uno sguardo diverso verso gli altri, improntato non so a che cosa, a un'identica umanità, a un identico sentire della vita, alla meraviglia della natura, ma persino all'arte e alla poesia. Se noi riusciamo appunto a meravigliarci, a restare stupiti rispetto alla bellezza della natura che sa offrirci, soprattutto a mare. Io sono un siciliano molto legato all'elemento liquido del nostro pianeta, quindi alla bellezza della natura, ma anche alla nostra capacità di stupirci, di meravigliarci e di fare poesia, di fare musica, di scrivere, di narrarci. Forse dovremmo fare appello a quella parte di noi che rifiuta la bruttezza della crudeltà, persino la bruttezza dei soldi. I soldi e il potere sono al centro di questo romanzo e probabilmente anche dei miei precedenti, perché sono il motore di una sopraffazione che non lascia scampo di salvezza all'umanità.
La meraviglia, lo diceva, ha anticipato appunto un aspetto molto importante e presente spesso, devo dire, nei suoi racconti. Lei parla spesso del mare, mare come luogo di esperienza, luogo di meraviglia, come diceva, e appunto lei ricordava, è palermitano, ha vissuto in Sicilia. Ho anche letto che aveva una barca a vela e che quindi la
Vero, sì.
Teneva costantemente in rapporto con il mare. In un'intervista parla del mare come un insondabile mistero liquido.
C'è una sacralità che è il riflesso della sacralità di ogni uomo, che è misteriosa, insondabile, e per questo fortemente profetica. Io sono convinto che, come la pagina scritta, come il palcoscenico, come la sala da concerto, come la tela del pittore, siano spazi dove si esercita sacralità. E quindi la mia lingua, almeno per quello che riesco e che so fare, ha sempre un grande rispetto per la pagina. Tento sempre di non essere sciatto, di avere una mia poetica, di ubbidire a un canone che preservi questo mistero della sacralità della creazione. E il mare è sicuramente questo continuo rimandarci a quanto di più sacro c'è in noi, che è la natura, l'essere al mondo, la nostra meraviglia. È sacra la meraviglia verso la bellezza e verso gli altri. Sì, il mare lo ritengo fondamentale, visto che non vivo più di fronte al mare, dove lo sguardo può correre libero sino all'orizzonte. Vivo ormai da 26 anni lontano dal mare e la nostalgia è profondissima per il mare.
Lei parlava prima del suo rispetto verso la sacralità, diciamo, della parola, e devo dire che questo si percepisce in maniera chiara leggendo tutti i suoi libri, questa ricerca della profondità senza perdere di vista la realtà, la ricerca anche della parola esatta, che rappresenta un po' una forma anche di resistenza. Quindi ho un'ultima domanda proprio su questo, ovvero la forza della scrittura narrativa. Lei una volta ha detto che si sente più giornalista quando scrive romanzi. Ecco, dove il romanzo può riuscire ad illuminare le tante zone d'ombra, di crudeltà, di ferocia che l'attualità ci porta a vivere purtroppo ogni giorno.
Non saprei rispondere, però se c'è una vaga risposta che posso dare è quella sulla necessità di autenticità di quello che uno scrive, cioè la responsabilità dell'autenticità. Io avevo bisogno di far entrare nel mio laboratorio di scrittura, che si esercita ogni giorno sulla pagina, ecco, il vento della traversata, il sale, cioè un elemento che potesse spazzare anche le piccole ruggini che vengono dalla lettura di altre narrazioni. Noi abbiamo bisogno di raccontare il mondo. Purtroppo vedo che c'è invece un tentativo di sempre più di chiudersi nei confini della propria famiglia, quindi raccontare storie familiari che con tutto l'affetto e spesso anche la necessità di raccontare queste storie, però ci bloccano la nostra immaginazione rispetto a quello che succede nel mondo, rispetto alla necessità e all'urgenza di raccontare altro. Io non penso che lo scrittore sia comunque così disancorato dalla realtà e che abbia. Sì, c'è la possibilità di raccontare tutto, ma io da siciliano ho dovuto raccontare una città della mafia perché sennò mi sarei sentito un disertore rispetto alle necessità della mia terra. Penso che per la gente del sud l'obbligo di essere un po' engagé sia necessario, sia urgente. Poi ciascuno, come dire, è libero di frequentare la narrazione che vuole, ma io mi sento in qualche modo costretto, forse dall'appunto dalla mia origine in una terra così piena di contraddizioni e così piena di ingiustizie, che mi sembrava necessario trovare la poetica nella mia irritazione, nella mia indignazione verso quel mondo che vivevamo e adesso verso quel mondo che viviamo. Io sono molto indignato e forse questa è una delle chiavi della mia scrittura. Indignato, spaventato. E soprattutto voglio vincere quel sentimento di impotenza che mi rende parente di molti altri. Noi sentiamo una fortissima impotenza rispetto a quello che si muove nel mondo.
Grazie molte, Giosuè Calacciuda, per queste riflessioni che ci riportano anche alla responsabilità nei confronti delle parole che si usano, delle storie che si scelgono. Ricordiamo il suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, uscito da pochissimo per Sellerio. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Tra poco saremo in compagnia di Teresa Ciabatti, con cui parleremo del suo ultimo romanzo, Donna Regina, edito da Mondadori. Lo faremo dopo esserci immersi nelle melodie di Middlehood di Mary Waterson e suo fratello Oliver Knight, che appartengono alla più nota dinastia di folk singer che tanto ha dato alla musica popolare in Gran Bretagna. È ormai chiaro che il libro sarà un grande tradimento, non solo del progetto di partenza. Io tradirò lui in quanto persona, Giuseppe Misso. Ridurrò Peppe Misso a personaggio, indirizzandolo secondo le esigenze di trama. Lo trasformerò, ogni tanto lo infangherò. Cosa rimarrà di lui? Il riverbero, nemmeno. Teresa Ciabatti, benvenuta ad Alice.
Buongiorno a voi, a tutti.
Ho iniziato con questo estratto tratto da Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, che è tra i 12 finalisti del premio Strega proposto da Roberto Saviano, che racconta la vita di un ex boss visto attraverso gli occhi della scrittrice già protagonista dei suoi libri precedenti, La più amata e Sembrava bellezza. Teresa Ciabatti, lei, ricordiamo, ha scritto 8 romanzi ed è anche sceneggiatrice e collabora con 7, Corriere della Sera e La Lettura. Donna Regina, per usare le sue parole, è un assemblaggio di realtà e finzione. Al centro c'è appunto Giuseppe Misso, oggi collaboratore di giustizia, è stato un boss nel quartiere Sanità di Napoli, dove ha fondato negli anni 90 un cartello potente, considerato l'unico in grado di fronteggiare l'alleanza di Secondigliano. La sua storia si intreccia con la vita di una donna qualsiasi. Qual è il punto d'incontro di queste due vite? Un'esistenza criminale e un'esistenza borghese?
Ma in realtà, guarda, non c'è un vero punto d'incontro, nel senso il punto d'incontro è il tempo, è il presente, il fatto che loro si ritrovino faccia a faccia così diversi, e questo sarà per la protagonista l'occasione, impara anzi attraverso Misso a guardarci intorno, cosa che fin lì ha fatto poco, quindi vede quello che non aveva visto fino a quel momento e la realtà veramente strana che pensava fosse appunto la camorra, quindi la sfida di raccontare la camorra, la sfida di raccontare questo super boss, in realtà la porta a un altro mondo altrettanto estraneo, però vicinissimo, cioè la riporta a casa, la riporta dentro casa e le fa vedere che il mondo che non conosce è la sua maternità e la figlia di 13 anni che vive uno stato di profonda sofferenza e lei non se n'era accorta, non aveva visto.
Quindi c'è questa questione che, diciamo, emerge assolutamente leggendo il romanzo: interrogarsi sulla capacità di leggere e di comprendere la realtà. Da questo punto di vista, lei appunto si avvicina ad un contesto, quello della camorra, ma anche della città di Napoli stessa, che non conosceva. Quali sono state le sue fonti? Misso, ad esempio, si era raccontato chiaramente dal suo punto di vista e con un alter ego in un romanzo, I Leoni di Marmo. Lei, ad esempio, ha letto o ha preferito non farlo e quindi salvaguardare quell'assenza iniziale di conoscenza e farsela lei sul campo attraverso le sue ricerche, i colloqui con lui, soprattutto andando a Napoli?
Allora, io ho letto tutto. Misso ha scritto 3 libri, quindi, diciamo, rispetto alla donna che metto in scena, comunque mi sono documentata molto di più, ecco. Però di base anch'io non avevo strumenti per raccontare la criminalità, anch'io arrivavo, insomma, molto, molto inconsapevole. Ma inconsapevole anche dei codici di come rapportarsi a un super boss, di come parlargli, e tutto questo in qualche modo ha facilitato in realtà il rapporto, perché probabilmente, penso, lui si è trovato davanti una persona che non voleva metterlo all'angolo e scoprire chissà quale verità e fare chissà quale scoop. Il mio intento era proprio non di arrivare alla verità, perché la verità poi è per tutti diversa, anche se di poco, però non è mai una sola. A me interessavano in quel caso le rappresentazioni, quindi la rappresentazione di Misso, come Misso si racconta e come Misso racconta la sua storia. E in qualche modo, dall'altra parte, c'è questa protagonista e anche lei si racconta, anche lei non è un narratore attendibile e anche la sua è una rappresentazione. Quindi tutti, e in questo c'è comunanza di tutti gli esseri umani, cioè è dell'essere umano quello di preoccuparsi di una narrazione, di un racconto pubblico, diciamo pubblico nel senso anche fatto agli amici, che è la versione di sé, che può essere migliore, che può essere più eroica, più grandiosa, oppure più da vittima, dipende, insomma, il ruolo che uno si dà. E quindi a me interessava proprio questo, le rappresentazioni di tutti i personaggi che sono in questo libro e che fra loro veramente hanno poco in comune.
Questa puntata di Alice si intitola Affabulazione, pensando anche a Pasolini, in questo caso al rapporto tra padre e figlio, perché c'è questo elemento centrale appunto nel libro. Ricordiamo appunto che oggi Misso vive in una località segreta che ha alle spalle oltre 30 anni di carcere per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e omicidio. Le interessava appunto avvicinarsi al male, raccontare il male come qualcosa di lontano da noi, secondo lei è pericoloso?
Ecco sì, a me interessava avvicinarlo. Allora, sulla carta quel personaggio lì, quella persona lì è il male. Oggi, nel presente, che racconto è un uomo, appunto, lui non ama la definizione pentito, si dice chiarificatore, comunque sotto programma di protezione, che non delinque più in nessun modo, un uomo di una certa età, anziano, quindi con una visione della vita completamente diversa. Però, ovviamente, senza rinnegare quello che è stato. Quindi significava raccontare, diciamo, questa ombra, questo male, questo antieroe. Però per me l'errore più grande che si può fare è quello di raccontare i personaggi negativi in modo lontano o senza ombre, in questo caso senza luce, perché è una forma di idealizzazione anche quella. Quindi l'umanizzazione, ma non nel senso di cercare la bontà, ma nel senso di avvicinare a noi, un personaggio così, un super boss, significa provare a dire che il male è qualcosa che è insito all'essere umano, è dentro tutti noi a gradi diversi. Poi qualcuno, diciamo, quell'ombra riesce invece in percentuale minima, riesce a dominarla, altri no, è perché sta a una percentuale più alta, però il riconoscere che fa parte dell'uomo il male è il modo, secondo me, più responsabile anche di analizzarlo e di affrontarlo. Falcone a un certo punto dice che non c'è niente di peggio che pensare i mafiosi come degli extraterrestri, mentre invece sono come noi, fanno la nostra vita, e quello è il primo passo per anche sconfiggere la criminalità, accorgersi dov'è, riconoscerla e poi, insomma, sconfiggerla.
E a proposito di questo, la mafia, la camorra, il crimine organizzato in generale riflettono un carattere più ampio perché è anche un modo di agire, un modo di pensare, anche il fatto di vivere in un certo contesto che poi determina alcuni destini.
Assolutamente sì, quello che io ho imparato scrivendo questo libro, che le condizioni, appunto il contesto che dicevi tu, sono fondamentali. Non è vero che si nasce buoni o si nasce cattivi, non esiste una natura data alla nascita, ma c'è un condizionamento, c'è, insomma, nel caso di Misso, e non è una giustificazione, è proprio un racconto, una testimonianza, no? Di certe condizioni. Misso viene da una famiglia poverissima a Napoli, va in carcere a 14 anni, dove subisce delle torture proprio. È uscito da lì, ovviamente, uno come lui, che non veniva da una famiglia criminale, poteva essere salvato se ci fosse stato un sistema che gli indicava un'alternativa. Mentre invece, uscito da lì a 14 anni, l'unico desiderio che aveva è quello di non vivere più la sopraffazione, la violenza che aveva vissuto in carcere. E quindi a quel punto, poi erano anche gli anni 60, l'unica strada che gli si parava davanti era quella del crimine, cioè del farsi valere, della legge del più forte. Non c'era nessuno intorno che potesse, ripeto, indicargli un'altra strada. Cioè, era un mondo dove gli unici che venivano rispettati erano i super boss.
L'immagine che cerca appunto di dare Misso di sé è quella di un uomo che è diventato boss quasi per combattere la camorra, per dare al male delle regole in qualche maniera. E spesso parla di questione di principio, di addirittura di etica criminale. Lei, appunto, parlando con lui, ha capito di più appunto l'etica, tra virgolette, criminale in un contesto in cui il confine tra legale e illegale finisce per assottigliarsi fino a scomparire del tutto.
Quello che ho capito io conta poco, non c'è giudizio nel libro. Come ti dicevo, per me era importante riportare la rappresentazione, perché la rappresentazione racconta molto di più, cioè l'idea che lui ha di sé, quando, o l'idea che ha, il concetto che ha di etica criminale, non significa che io condivida quell'idea, io scrittrice, ma riportarla ti dice tanto, racconta tanto dell'uomo, del criminale, insomma, di quello che è. L'approccio era quello di mantenere anche le esagerazioni, diciamo questa raffigurazione sempre eroica di sé e delle situazioni in cui si trova, proprio perché non doveva arrivare il narratore a correggerle. Quelle esagerazioni lì e anche contraddizioni dicono molto di più di una certa logica criminale, di una certa spinta e motivazione al crimine.
In effetti, leggendo il romanzo, questi due mondi che si incontrano, diversissimi, lontanissimi, obbligano continuamente a un cambio di sguardo e quindi a una sospensione del giudizio. C'è questa tensione molto forte tra queste due vite, tra queste due storie. Lo sguardo della scrittrice, e qui ci sono dei punti di contatto tra queste due vite così diverse, si ostina a posarsi sui figli in qualche maniera, che non sono più bambini, figli che sono diversi da come spesso li abbiamo immaginati, come Misso aveva immaginato suo figlio Giulio, come la scrittrice aveva forse immaginato sua figlia Camilla, e c'è una domanda che spezza continuamente la narrazione. Sarò in grado? Questa domanda, Teresa Ciabatti, riguarda non soltanto la scrittura, ma anche la maternità in generale, diciamo. La capacità di riuscire a vedere le cose, perché questa scrittrice, questa madre, a volte sembra quasi non volersi confrontare veramente con la realtà.
Per me sì, questo è centrale. Infatti non è un libro di camorra, è un romanzo un po' atipico, diciamo così, perché cambia continuamente forma. Parte che sembra un libro di camorra che vuole raccontare la storia di Giuseppe Misso. Poi fallisce, la scrittrice fallisce, sia perché si distrae, sia perché il suo sguardo, che non è da giornalista d'inchiesta, si concentra sui dettagli, che poi in realtà i dettagli per me sono fondamentali, molto più importanti nel racconto di un personaggio, di una storia, però su un materiale di scarto su cui un giornalista d'inchiesta non si sarebbe mai soffermato. Quindi è un libro e un racconto che continuamente sta davanti al fallimento, fallisce e continuamente prende una forma diversa, perché il vero fuoco del racconto è l'incontro fra queste due persone e il ricasco della vita dell'uno sulla vita dell'altra e viceversa, soprattutto sullo sguardo. Il viaggio della protagonista, no? È un viaggio avventuroso, avventuroso, come ti dicevo, per ritornare dentro casa, per ritornare a casa, quindi andare lontanissimo, nella criminalità, cercare di raccontare Napoli per poi rendersi conto che il mondo è strano, quella necessità che aveva di guardare al mondo fuori, oltre a se stessa, non l'ha esercitata prima di tutto con, le persone a lei più prossime, come la figlia. E lì ci arriva con rimando, nel senso che è proprio la paternità di Misso che la riporta, la fa pensare alla sua genitorialità, alla sua maternità. E in questo il superboss è molto più avanti di lei, perché il superboss ha accettato il figlio reale, che non era quello che aveva pensato, nato Giulio Cesare, l'aveva chiamato Giulio Cesare perché voleva che, insomma, fosse, appunto, si facesse rispettare da tutti, fosse ammirato, che si laureasse anche, che lasciasse un segno. nel mondo. E poi invece questo figlio è un'altra cosa. Misso storicamente è colui che in tribunale, deriso dai nemici, che dicono: signor giudice, non dia retta a questo che ha un figlio ricchione. Ecco, Misso si alza e dice: sì, signor giudice, mio figlio è gay, che male c'è? È veramente un cambio culturale in quel mondo, perché fino a quel momento i figli dei superboss, che potevano essere omosessuali, femminili, transgender, sparivano, non se ne sapeva più niente e probabilmente venivano uccisi. Dopo di lui, dopo che un super boss così si espone in quel modo, ecco, questi figli vivono, esistono, come del resto il figlio di Misso. E lui quindi accetta subito questo figlio che è diverso da come lui l'aveva pensato e l'aveva proprio immaginato, cosa che invece la protagonista del romanzo ancora non ha fatto. Sta ancora lì che fa i conti con la figlia immaginaria, molto forte, autonoma, una bambina, una ragazzina che ha tutto, che insomma si sa difendere, e non è la figlia reale. Quando invece se ne rende conto così d'un tratto che invece questa ragazzina di 13 anni è fragilissima, è sofferente, soprattutto non vuole più vivere, e finalmente lei si mette davanti, sta davanti, vede la figlia reale e non quella immaginaria, immaginata, la proiezione.
C'è anche una tensione costante nel libro tra la vita e la morte degli omicidi che ha alle spalle Misso, anche questa adolescente che a un certo punto sembra non voler più vivere, e a un certo punto c'è questo personaggio, M, in cui ci sembra di riconoscere Michela Murgia, di cui lei è stata amica. Chi è M in questo mondo di rappresentazioni?
Io volevo che nel libro la morte fosse su vari piani, quindi ci sono le morti raccontate da Misso, che non possiamo sapere quanto reali o no, perché poi sono omicidi, c'è anche, insomma, molta ambiguità. Comunque è una specie di resoconto, un resoconto criminale, però è di seconda, terza mano, nel senso che è un elenco dove la morte prende il sopravvento, l'epopea di Misso sul numero dei morti. Questo a un certo punto la scrittrice lo capisce e quindi è come, diciamo, anche nei giornali, il resoconto che facciamo, la cronaca delle morti, a un certo punto c'è una specie di abitudine anche alla guerra, c'è una commozione che però, magari finito l'articolo, dura ancora poco, perché poi ritorniamo alle nostre vite. Ecco, questo, io volevo che questo fosse un libro contro questa empatia temporanea, empatia che abbiamo a tratti. Volevo che invece ci fosse un invito a mantenere la commozione e la pietà. E quindi c'è questo doppio piano della morte, c'è il piano del resoconto e poi c'è il piano di Misso e poi c'è il piano della morte vicinissima, incombente, che è rappresentata sia dalla figlia della scrittrice che non vuole più vivere, quindi una ragazza di 13 anni che tenta il suicidio come tantissimi altri ragazzini di quella generazione, che la scrittrice scopre che quel malessere della figlia è un malessere condiviso, è un malessere collettivo. Questa per lei è una scoperta sconvolgente ma molto importante. E a me lo stesso, è in qualche modo una parte della protagonista, della scrittrice che sta morendo, è l'amica, l'amica della sua età, quindi anche una riflessione sulle generazioni diverse, cioè che noi cinquantenni siamo la generazione che ha cominciato a morire, quindi è dolorosissimo avere a che fare con una generazione di figli, di piccoli che invece decide di morire, prova a morire. Questo rimodula, cambia assolutamente il ruolo che noi genitori adulti dobbiamo avere, non siamo più centrali, ma il nostro ruolo, quello che capisce la scrittrice, è di affiancarsi come ruolo a questa figlia, a tutti i ragazzi, perché lei poi si sentirà genitore di una generazione, riuscire a accompagnarli nella crescita. Il compito diventa fare crescere loro, cioè farli vivere. E a me è un po' la generazione di questi cinquantenni che invecchiano e che quindi sono prossimi alla morte, e ovviamente ha a che fare anche con la mia biografia, perché nel periodo in cui io scrivevo il libro, mia amica, che è Michela Murgia, stava morendo. Non volevo che però fosse Michela Murgia perché valeva in quel momento nella storia come amica, era più importante la perdita intima e personale e non la perdita collettiva, culturale che ha significato la morte di Michela Murgia.
Grazie a Teresa Ciabatti. Ricordiamo che Donna Regina, edito da Mondadori, il suo ultimo romanzo, è tra i 12 finalisti del Premio Strega.
Grazie a te.
Il prossimo brano musicale ci porta in Francia, il paese della scrittrice Eve Guerra, autrice di Rimpatrio, un romanzo che conosceremo tra poco con Giuliana Altamura. Questa è Douce France della cantante mezzo-soprano svedese Anne-Sophie von Otter.
La pendule est faite tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tourner le dindon. Et la jolie cloche est ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante la vie bloom. Au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Changé depuis hier, la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas, y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum.
Sono Sabrina Pisu, siete sempre all'ascolto di Alice. Siamo arrivati alla consueta pagina dedicata al consiglio di lettura. Ben ritrovata, Giuliana Altamura.
Grazie, grazie Sabina e buonasera a tutti e a tutti.
Il libro che hai scelto di consigliarci è Rimpatrio di Eve Guerra, edito in Italia da Feltrinelli Gramma, con la traduzione dal francese di Anna Delia. Si tratta del primo romanzo di Eve Guerra, liberamente ispirato alla sua vita, uscito in Francia per Edition Grasset nel 2024 con il titolo Rapatriement. Ha vinto il Prix Goncourt ed è stato selezionato per prestigiosi premi letterari. Definito da Le Monde un viaggio nel mondo della menzogna e della morte. Giuliana Altamura, chi è Eve Guerra? Partiamo dalla storia di questa autrice.
Sì, Eve Guerra è un'autrice nata in Congo nell'89 e che adesso vive in Francia, dove insegna francese, latino e greco nelle scuole superiori. E questo, appunto, come hai giustamente detto tu, è il suo primo romanzo. È un esordio, però già molto importante, perché appunto ha vinto il Prix Goncourt per la prima ed è stato tra i libri più discussi e premiati della recente stagione letteraria francese. E è facile capire perché. È un romanzo davvero potentissimo che riesce a parlare insieme di lutto, di identità, di trauma, di famiglia e anche di letteratura. E soprattutto lo fa con una scrittura che è davvero molto intensa, quasi poetica. In qualche maniera è evidente che anche Guerra viene proprio dal mondo della poesia.
Il libro è liberamente ispirato alla sua vita e ha come protagonista Annabella Morelli, che vive appunto a Lione. Quali sono gli elementi centrali di questa storia?
Sì, Annabella Morelli ha 23 anni, vive appunto a Lione, studia lettere e sogna di diventare una poetessa. È nata però in Congo, è cresciuta tra Congo, Camerun e Gabon e sua madre era una ragazza congolese mentre suo padre, un italo-francese, emigrato in Africa, uno dei tanti uomini europei che sono arrivati lì un po' in fuga da qualcosa, no? Che sia una condanna, un fallimento, una delusione amorosa, forse semplicemente in fuga da se stessi. All'inizio del romanzo Annabella riceve la notizia della morte del padre, proprio è l'incipit. Il padre è morto in Camerun in circostanze poco chiare, mentre lavorava senza contratto né assicurazione, e quella morte manda un po' in frantumi tutti i sogni di Annabella, anche perché sono 2 anni che lei non parlava più col padre, anzi, aveva raccontato a tutti quanti che suo padre era già morto, perfino al fidanzato Gabriel, e quando lui lo scopre, la lascia dicendole questa frase terribile: io non so chi sei, non ti conosco. Da qui poi parte un po' quello che è il tentativo da parte di Annabella di rimpatriare la salma del padre in Francia, che diventa anche metaforicamente il tentativo di riportare a casa se stessa e di capire chi è, di fare un po' i conti con le proprie origini e con un rapporto, quello appunto che la stringe, la lega al padre, segnato dall'amore, dalla violenza, dal senso di colpa e anche dall'abbandono.
Nel cuore del romanzo c'è appunto la figura di questo padre, di un trauma vissuto.
Quali sono le dinamiche familiari che racconta Evger Rah in questo libro? Perché sono delle dinamiche molto forti, anche molto dolorose.
Sì, perché il padre di Annabella è una figura profondamente ambigua, è un uomo misogino, violento, alcolizzato, che cresce la figlia insegnandole a disprezzare le donne e quindi di conseguenza a disprezzare anche se stessa. E da piccola il padre le dice spesso che lei è un ragazzo, che non dovrà mai diventare una donna e soprattutto le ripete che nessuno l'amerà mai quanto lui. Anche Annabella lo ama in un modo assoluto. A un certo punto dice: io lo amo perché non c'è nessun altro che si prenda cura di me, perché la madre di Annabella ha lasciato la famiglia quando lei aveva appena 7 anni, proprio perché non sopportava più la violenza del marito. E dunque l'amore di Annabella per il padre è un amore nato dentro la solitudine, dentro il trauma, e dentro questa violenza, e di conseguenza è un rapporto molto ambiguo.
Uno dei temi più forti è questo desiderio di Annabella di uccidere questo padre, un tema che ci riporta proprio al titolo di questa puntata, Affabulazione, che ha un rimando diretto, possiamo dire inevitabile, alla tragedia in versi di Pierpaolo Pasolini, che uscì nel 66, sul mito di Edipo mescolato a quello di Crono, quindi la figura di questi padri che in qualche maniera divorano i propri figli. Come hai indagato questo nel libro di Evger Rah, questo sentimento così devastante?
Devo dire che questo romanzo lavora proprio continuamente sulla complessità di questo sentimento, perché Annabella desidera la morte del padre, l'ha sempre desiderata, e però poi allo stesso tempo, quando succede, ne è devastata. Diciamo che ha abbandonato il padre perché erano già anni che non si sentivano, ma si sente in colpa di averlo ucciso simbolicamente molto prima della sua morte reale, proprio per il semplice fatto di aver desiderato la sua morte. E infatti, Il rimpatrio è soprattutto un libro sul lutto e sulla colpa. Quindi non soltanto la perdita del padre, ma anche la perdita di sé che deriva da questo sentimento di ambiguità e di colpa che la lega al padre.
Eppure nel libro a un certo punto si vede, si racconta di un'ancora di salvezza che non è consolazione, ma è la letteratura che emerge nel romanzo come un po' una possibilità di salvezza, è così?
Sì, e la letteratura ha un ruolo centrale nel libro perché Annabella in qualche modo si salva grazie ai libri. Da adolescente scrive dei diari feroci, e legge continuamente, studia poesia. E la scrittura diventa il luogo in cui può finalmente dire ciò che nella vita non riesce a esprimere. E è molto bello quando Guerra dice che la letteratura serve a salvare i mondi perduti, quindi le case scomparse che lei ha abbandonato, le persone amate, tutto ciò che il tempo in qualche maniera cancella. Però il romanzo è interessante anche perché non idealizza questo potere salvifico della letteratura, perché quando poi in effetti il padre muore, Annabella scopre che nessuna poesia riesce a consolarla davvero e allora capisce che i libri non salvano magicamente dal dolore, offrono però una possibilità di trasmissione, di comunità, di verità. E la letteratura salva perché rimette gli esseri umani in qualche modo in relazione tra di loro.
E da questo punto di vista possiamo dire anche lo stile, diciamo, l'impalcatura da tragedia greca, no? Che abbiamo anche evocato ricordando Affabulazione di Pierpaolo Pasolini, danno anche la dimensione della letteratura come strumento per indagare appunto realtà dolorose che da personali poi diventano universali anche grazie appunto a questa scrittura.
Assolutamente, diciamo che da un punto di vista stilistico Rimpatrio è comunque un romanzo molto particolare perché la scrittura oscilla continuamente tra la prosa e la poesia, no? È piena anche proprio visivamente di accapo, di frasi spezzate, ha in generale un ritmo molto musicale, ci sono delle immagini davvero evocative. E Guerra viene dagli studi classici, insegna latino e greco e ha dichiarato esplicitamente di essersi ispirata alla tragedia greca e in effetti Annabella sembra un'Antigone, no? Contemporanea, quindi una figlia che lotta contro la corruzione, contro le menzogne, contro lo Stato, pur di dare la sepoltura al padre. Però, appunto, in quanto una tragedia contemporanea, no? E quindi soprattutto lei lotta per trovare poi un senso alla propria storia. E devo dire che alla fine il vero rimpatrio non è tanto quello della salma, ma il tentativo di fare pace con la memoria, con il trauma, con le proprie contraddizioni interiori e fare in modo che il padre possa finalmente riposare non tanto dentro una bara quanto dentro di lei.
Giuliana Altamura, grazie mille per questo tuo ritratto così profondo e preciso di Rimpatrio di Eve Guerra. Ricordiamo, libro uscito per Feltrinelli Gramma, che consigli quindi a chi ci sta ascoltando. A presto, Giuliana, grazie davvero per essere stata con noi qui ad Alice.
Grazie a te, a presto.
A presto.
Alice.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Alice in cui abbiamo voluto riflettere sulla letteratura che indaga la realtà, che vuole farci fare delle domande e non consolarci. Lo abbiamo fatto con Giosuè Calaciura, che ci ha parlato del suo ultimo romanzo, L'Ammiraglio, edito da Sellerio, Teresa Ciabatti, che ci ha raccontato il suo ultimo romanzo, Donna Regina, edito da Mondadori, e poi con Giuliana Altamura siamo entrati nelle pagine di Rimpatrio di Eve Guerra. Ritrovate questa e le altre puntate di Alice sul nostro sito internet rsi.ch. Da Sabrina Pisu, grazie a chi è stato all'ascolto, buone letture e buon proseguimento all'ascolto di Rete 2.